Bentornati a questa nuova puntata di Pallonetto Podcast. Io sono Luigi.
Io sono Diego.
E io sono Mimmo.
E oggi andremo ad analizzare la sconfitta del Napoli contro il Bologna. Mimmo, hai due parole per commentare questa notizia?
Forse la notizia è che non ci sono parole, oppure ce ne sono troppe, quindi forse è meglio parlarne dopo la sigla.
Sigla.
Allora, dopo averci sorpreso in positivo il Napoli contro la partita contro il Liverpool, probabilmente oggi ci ha sorpreso in negativo, anzi senza probabilmente. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Diego?
Io non lo so se il Napoli ci ha sorpreso positivamente contro il Liverpool, nel senso che probabilmente ci ha sorpreso in positivo per il risultato, perché abbiamo strappato un pareggio. Però dal punto di vista del gioco siamo stati poco costruttivi.
Quindi io non mi sento di distruggere totalmente il Napoli. Infatti, cioè, nella prima parte di gara era un Napoli slegato, un Napoli anche stanco, però non era un Napoli del tutto da buttare. Purtroppo il risultato ci ha punito, gli errori individuali che sono arrivati dalla difesa su due gol del Bologna ci hanno comunque penalizzato.
Vabbè, certo, si dice che la fortuna sia cieca, ma la sfortuna ci veda benissimo. Credo che questo sia forse il caso del Napoli, e direi innanzitutto però...
Direi Maximovic ci vede bene.
Ragazzi, però non è la sfortuna, nel senso che abbiamo avuto diverse occasioni per far gol al Bologna che purtroppo non sono andate bene.
Eppure forse, diciamo, questa partita ci ha mostrato un Napoli leggermente diverso, e riferisco soprattutto a quanto abbiamo visto nel primo tempo, cioè un Napoli che forse, ritornando ad un 4-3-3 non proprio di matrice sarriana, ma comunque chiaro, forse, diciamo, ha mostrato la parte migliore di se stessa nell'ambito della partita contro il Bologna. Luigi, che ne pensi?
Ma penso che il 4-3-3 sia il modo naturale per i giocatori che ha il Napoli, secondo...
Anche senza un regista?
Anche senza un regista, perché purtroppo la forza del Napoli è nel gioco offensivo degli esterni, nel gioco globale che c'ha, nelle poche note positive che ci sono state in questa partita. Comunque c'è un ritorno di Insigne, Mimmo, tu che l'hai tanto criticato negli anni, adesso cosa ci dici?
No, ma io non sono mai stato un grande detrattore di Insigne, anzi ho sempre detto piuttosto che Insigne riesce a dare il meglio di sé giocando esterno a sinistra nel 4-3.
In questa partita si è legato anche al centrocampo, Insigne faceva il punto di raccordo fra quel poco che resta del centrocampo del Napoli e l'attacco.
Sì, diciamo che tra lui e Lozano lui era quello che si abbassava di più sulla linea del centrocampo, insomma.
Sì, infatti credo che diciamo il fatto di non avere un regista abbia comportato che Insigne si sia abbassato, appunto facendo raccordo, legando il gioco tra centrocampo e attacco e improvvisandosi regista offensivo. Tant'è vero che credo che le migliori occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo siano comunque venuti dal lato di Insigne, non credete?
Beh, anche perché era il lato su cui il Napoli ha giocato di più, dall'altro lato c'era Maximovic che non spingeva. Ed era comunque un assetto più difensivo.
Ma Maximovic che non spingeva, però io non saprei, nel senso che a un certo punto l'ho visto che sia a fine primo tempo, cioè soprattutto a fine primo tempo, è salito, ha messo qualche cross, qualcuno anche interessante.
Sì, io credo che abbia spinto, il problema è il limite tecnico di Maximovic in fase offensiva, non pensate?
Vabbè, certo, non è Di Lorenzo, insomma.
Cioè, come l'hai visto Di Lorenzo a sinistra?
Di Lorenzo gioca sempre bene, Di Lorenzo quando scende in campo è uno dei pochi che suda la maglia, è uno dei pochi che... ci crede ancora in questo progetto, secondo me. Tante persone, tanti giocatori del Napoli forse hanno smesso di crederci.
Ma no, non credo che abbiano smesso di crederci, però vedo in Di Lorenzo la fame del giocatore che veramente ha fatto la gavetta ed è arrivato, diciamo, al coronamento di una carriera. E sta
al coronamento di una carriera, proprio non ha 36 anni. Cioè nel senso
sta... No, però dico al punto più alto della carriera, che forse avendo comunque fatto, diciamo, una salita così ripida verso la Serie A, probabilmente ha fatto sì che lui oggi si senta in dovere di dover dimostrare quanto gli sia servita quella gavetta, e soprattutto si senta nelle condizioni di poter guadagnarsi la nazionale ed essere il terzino sinistro, cioè il terzino titolare della nazionale, anche se devo dire che da terzino sinistro funge meno rispetto a quando gioca terzino destro.
Ragazzi, come avete visto Lozano, terza partita in cui viene schierato dal primo minuto, impressioni?
Lozano ha fame di giocare, ma secondo me è poco scolarizzato per il campionato italiano. Corre, tiene
troppo. Sono passati comunque 3 mesi.
Vabbè, 3 mesi
per migliorare.
Da queste partite si vincono i suoi, non so, limiti caratteriali, direi, perché essendo un giocatore che a cui piace stare con la palla al piede, c'ha difficoltà nel passarlo quando si trova in una buona occasione. Questo vediamo l'azione che, una delle azioni che ha fatto, in cui aveva la libertà di passare la palla a destra e invece ha preferito tirare. Non lo so, qualche picco di egoismo.
Quella probabilmente sarebbe stata l'azione che avrebbe potuto far chiudere il primo tempo in vantaggio.
Purtroppo non è stato così. Adesso stare qui a rimpiangere queste azioni con una sconfitta è difficile. Cioè, se fosse stato un risultato positivo, anche un 1-0, uno non ci avrebbe fatto neanche caso, avrebbe semplicemente puntato i riflettori su quel poco di buono che c'è stato nella prima parte di gara, e fino a dopo il gol del vantaggio e fino al gol del pareggio, direi. Mimmo, tu dire, io di vedere la partita in tre fasi: la prima in cui il Napoli ha cercato di ricostruire il suo gioco, la seconda in cui è andato in vantaggio e si è un po' spento, e la terza è stata la parte dopo i cambi. Tu?
Non lo so, io dividerei invece la partita secondo diciamo l'andamento del risultato. Quindi fino all'1-1 del Bologna c'è stata una partita, dopo l'1-1 del Bologna c'è stata un'altra partita. Credo sia anche dovuto al cambio tattico, insomma, fatto da Ancelotti nel momento in cui entra Mertens e esce Elmas. Diciamo si rivoluziona in quel momento il Napoli in campo, si perde quanto abbiamo detto prima, ovvero Insigne sta alto e il Napoli in quel momento ha iniziato a faticare di nuovo a creare gioco, avendo comunque degli spazi ingolfati al centro.
Diego, che ne pensi? Concordo con Mimmo, perché da quella fase si perde equilibrio, si perde organizzazione, tutto quello che c'è stato è un tentativo goffo di provare a fare gol, purtroppo non ci siamo riusciti.
Vabbè, Diego è evidentemente contro quanto ha detto Ancelotti e contro soprattutto, insomma, l'atteggiamento di Ancelotti durante questa partita. Nel senso che, diciamo, Ancelotti in conferenza stampa ha affermato che nel primo tempo c'era stato poco equilibrio ed il motivo del cambio di Mertens è stato sostanzialmente quello di ridare equilibrio al centrocampo del Napoli, perché subiva le ripartenze e concedeva troppo possesso pallo al Bologna.
E poi abbiamo subito i gol.
Non lo so, io l'ho visto in modo meno, insomma, ragionato. Cioè, in quel caso Mertens mi sembrava l'innesto per provare a fare gol e portare a casa i tre punti.
Vabbè, ma io credo che, insomma, Mertens dovesse entrare, mo, a prescindere, insomma, da tutto il resto. Mertens, che è stato l'uomo che ci ha portato, insomma, in vantaggio contro il Liverpool, è sempre stato colui il quale ha segnato nelle partite importanti, e credo sia, diciamo, fondamentale metterlo in campo in quel momento, perché il Napoli era evidentemente in difficoltà e doveva passare in vantaggio. Credo che però non fosse Elmas quello che doveva abbandonare il campo,
probabilmente Llorente. Sì, Llorente, sì.
Aveva giocato una prima parte di gara comunque positiva, era legato al gioco, qualche piccolo errore individuale sui passaggi, qualche piccola imperfezione, purtroppo non ha il piede fatato Llorente, però
lo sai, diciamo, a riguardo abbiamo opinioni discordanti. Cioè, Llorente, il problema di Llorente è stato che nel momento in cui ha giocato in area, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, si è dimostrato un centravanti all'altezza del Napoli. Nel momento in cui è costretto ad uscire fuori dall'area a fare da perno nella tre quarti, è evidente che in quel caso perde le sue peculiarità e le sue forze e diventa un giocatore normale, se non, diciamo, mediocre per quello che è il livello del
mediocre Napoli. No, ci sono attaccanti che sono molto
peggio dal punto di vista tecnico, penso intendesse Mimmo.
Vabbè, sì, è evidente, nel momento in cui c'è la ripartenza Llorente fa da perno e prova ad allargare verso Lozano, sprecando malamente quel pallone buttato alto. Lì si ha proprio l'impressione, insomma, che Llorente non possa fare quel ruolo che Ancelotti però gli chiede puntualmente.
Vabbè, quello è un ruolo che è cucito meglio addosso a Milik, secondo me, che comunque ha un piede migliore, ha una impostazione tattica migliore e si sposa meglio con l'attacco del Napoli.
A proposito di Milik, io direi invece le migliori squadre in campionato hanno tutti dei marcatori, insomma, che stanno andando alla grande. Non so, vediamo per esempio Dybala, la coppia Dybala e Higuain per la Juventus, la coppia Lautaro-Lukaku per l'Inter, Immobile per la Lazio, un João Pedro nuovo per il Cagliari, un Atalanta che riesce a sopperire alla mancanza di Zapata con i gol di tanti interpreti. Invece vedo che nel Napoli sostanzialmente non c'è nessuno in grado di sostituire al momento la fase realizzativa garantita da Milik, che resta, nonostante l'infortunio, nonostante le poche partite giocate, il capocannoniere del Napoli.
Nonostante le critiche che riceve spesso dai tifosi napoletani.
E infatti, diciamo, è Milik oggi sostanzialmente il capocannoniere del Napoli dopo 12 giornate a 5 gol e non ha giocato gran parte delle partite per infortunio. Questo secondo me dovrebbe far ragionare su quanto il Napoli abbia bisogno di una fase offensiva migliore, che diciamo il calcio poi alla fine è un gioco semplice, cioè se non segni non puoi mai vincere, cioè non c'è possibilità di vittoria senza segnare.
Io direi che Milik sì è fondamentale per il gioco del Napoli, ma chiederei anche alla squadra una maggiore unità fra centrocampo e attacco, perché Milik a volte le sue prestazioni sono state offuscate dal fatto di essere poco servito, dal fatto di un centrocampo un po' fiacco, e per un attaccante è sempre difficile dover inventare tutto da solo, fare due fasi, cercare di collegare due reparti, soprattutto per un attaccante come lui. Non ha comunque la mobilità che ha Insigne, non ha la mobilità che aveva il Mertens dei primi anni. E secondo te, Diego, tu cosa ne pensi di Milik?
Ma di Milik per me non c'è molto altro da dire, nel senso che il suo valore è indiscutibile e ce l'ha dimostrato senza fare troppe chiacchiere. Però vi chiedo, se nella fase finale della partita di ieri sera vi sarebbe piaciuto vedere Insigne e Younes, che poteva sostituire un Lozano evidentemente stanco, con Mertens punta centrale, quindi fuori Llorente, che insomma nella fase finale della partita non ha dato chissà quale contributo, insomma.
Cioè, quindi tu volevi vedere un ritorno ad un Napoli dei piccoletti rivisitato con Younes?
Sì, a me piacerebbe, perché il Napoli, non so, secondo me potrebbe mettere molto in difficoltà gli avversari con la loro rapidità.
Però ci manca quel centrocampo rapido che avevamo prima.
Non lo so, io credo che invece Younes sia adatto in alcuni momenti della partita, perché probabilmente è l'unico nell'attacco del Napoli che punta ripetutamente l'uomo che ha davanti e prova il dribbling in continuazione. Quindi diciamo questa può essere la peculiarità che in quel momento poteva dare Younes, ma io piuttosto invece mi domando il perché non sia entrato Calleon, che per la seconda partita di fila e per la prima volta da quando è venuto a Napoli, insomma, non gioca per due partite di fila. Non lo so, diciamo, questo mi lascia molto perplesso. Infatti vi volevo chiedere una vostra opinione, forse anche diciamo con una domanda un po' cattiva, sull'epurazione di quelli che sono stati poi deputati ad essere, non lo so, i leader della rivolta nello spogliatoio del Napoli. Quindi mi riferisco a Mertens, Calleone e Dallan.
Non lo so, vedere Calleone come il cattivo della situazione mi fa sempre male. Cioè, per me è veramente impossibile dimenticare tutte le volte che è uscito dal campo con la maglia più sudata di tutti.
E quante volte invece non è uscito e ha giocato fino al 90esimo?
Intendevo sempre fino al 90esimo, cioè sono sempre pochissime le volte in cui Calleone è uscito prima degli altri. È un professionista esemplare, si è fatto delle polemiche in spogliatoio, avrà avuto le sue ragioni. Un uomo che per la maglia del Napoli ha dato tutto. E secondo me ha ancora da dare, ha ancora da insegnare, ha un'impostazione tattica spettacolare, uno che riesce a capire le azioni, riesce a capire le intenzioni dei giocatori, riesce a capire tutto. Tu, Diego?
Ma la situazione sembra abbastanza criptica, però nel caso di Gaglion, per Mertens i fatti parlano, nel senso che alla fine è subentrato, Ancelotti non è riuscito a rinunciarvi. Ragazzi,
ma possiamo rinunciare a Calleon e Mertens da qui a gennaio, non lo so, alla fine dell'anno? Cioè, almeno rinunciarci, ragazzi, nel senso che non giochino con continuità.
Ma rinunciarci, cioè non farli giocare con continuità, significherebbe strometterli dal progetto, significherebbe dover trovare un'alternativa.
Ma io dico che per una questione puramente numerica la risposta è no. Nel senso che facendoci due calcoli, quelli che restano sono Insigne, Younes, Llorente, Lozano, Milik, dobbiamo vedere come torna, quando torna.
Vabbè sì, certo, numericamente parlando forse non ne possiamo fare a meno, però comunque rilegarli al ruolo di panchinari non credo, insomma, sia adatto al Napoli, sia adatto ad una società che comunque ha dichiarato all'inizio anno di voler puntare allo scudetto e che quindi quantomeno si pone l'obiettivo minimo di arrivare in Champions League, che ad oggi dista 8 lunghezze, dato che il Cagliari è 28 punti e il Napoli ha 20 punti. E vi do anche una statistica su cui riflettere, ovvero che il Napoli ha il peggior punteggio in campionato, ha il peggior score in campionato da quando è risalito in Serie A, ovviamente escludendo la prima stagione di Edi Reja.
Insomma, riguardo al discorso di relegarli a panchinari, non lo so, non mi sbilancerei.
Secondo me sarebbe un insulto a calcio.
Io non lo so, non mi sbilancerei non mi sbilancerei così tanto, nel senso che sono solamente due match. E poi comunque una grande squadra non può pretendere di avere titolari inamovibili o panchinari fissi. Quindi non lo so, in questo, riguardo a questo direi, abbiamo Ancelotti in panchina e ci dobbiamo affidare a lui nella gestione dei calciatori. Però, ripeto, a me l'idea di titolari fissi e panchinari fissi, non lo so, non mi piace, non si addice a una squadra forte.
Vabbè, allora quindi a questo punto io vi chiederei, ma Ancelotti è ancora l'uomo adatto a portare il Napoli in Champions League?
Muccio, questa è una domanda
Questa è una domanda
Tagliente.
difficile, sicuramente.
Prima di tutto dovrebbe convincersi Ancelotti di essere quell'uomo, poi dovrebbe convincere i giocatori e poi dovrebbe convincere noi tifosi.
Ma non lo so, io
Ma
credo
io non so
invece che...
se c'è una delle due, come diceva Luigi, secondo me è la seconda, nel senso che probabilmente dovrebbe convincere i calciatori, che se manca qualcosa al Napoli è la convinzione dei calciatori, secondo me. Dopodiché, riguardo l'idea di gioco di Ancelotti, se ne può parlare, nel senso che può piacere o non può piacere, può essere efficace o meno, però ad oggi secondo me è evidente che i calciatori non scendono in campo con la giusta motivazione. Dimmi che pensi.
Io non so, dalle vostre parole capisco insomma che voi siete sostanzialmente d'accordo con Ancelotti nel momento in cui scarica le colpe di questo momento sui giocatori, perché se vai in conferenza stampa e dici che l'allenatore ha le sue colpe, ma i giocatori sono coloro che scendono in campo e che devono assumersi la responsabilità anch'essi di questo momento, allora non so, a me diciamo quest'uscita, questa risposta ad esplicita domanda fatta da Ancelotti non è piaciuta perché insomma, se un allenatore ha personalità ed è un allenatore vincente come lo è Carlo Ancelotti, deve avere in questi momenti più che mai il coraggio di prendersi la responsabilità e di caricarsi la squadra addosso, sostanzialmente di riunirla e portarla avanti, scaricare le colpe invece sulla squadra, sì, probabilmente insomma li può responsabilizzare. Però non lo so, la vedo comunque, diciamo, una cosa che va nella direzione di sfilacciare ancora di più lo spogliatoio.
Guarda, io non lo so, Ancelotti è un tecnico che ha esperienza, ha fatto moltissime conferenze stampa, però può darsi pure che semplicemente abbia espresso male il concetto, nel senso che potrebbe non essere uno scaricare le responsabilità solo sui calciatori, ma dargli una smossa, insomma.
E quindi credi che questo ritiro sia sostanzialmente nella direzione di dare una scossa ai giocatori?
Ma semplicemente forse anche di dargli un'unità, cioè.
Beh, sì, sicuramente.
E vabbè, ma cosa cambia quindi tra questo ritiro imposto da Ancelotti e il ritiro di 2 settimane fa imposto da De Laurentiis?
È sostanzialmente nulla, però questo c'è, nel senso, siamo qui a commentare quello che è una decisione, penso, presa tutti insieme. Adesso ci sono resi conto, forse sono anche capacitati del problema, che è più grave di quello che sembra. Nelle scorse partite Ancelotti ha fatto delle dichiarazioni in cui, diciamo, placava l'ambiente. Il pareggio con Liverpool ha messo una toppa, però questa sconfitta ha dato fuoco a tutto. E adesso questo ritiro penso serva solo per spegnere questo fuoco e cercare di andare avanti.
Ragazzi, cioè, il discorso è che il Napoli si trova in una situazione difficile in cui non si trova da parecchio tempo. Sicuramente la società non l'ha gestita nel modo migliore. Il discorso è che non saprei, cioè.
Vabbè, io forse più che dire che non si trova, diciamo, non si trova in questa situazione da parecchio tempo, probabilmente nell'era De Laurentiis non si è mai trovato in questa situazione, però diciamo, l'andamento così negativo delle ultime 7 partite nelle quali non si è riuscito a vincere, credo sia indice, insomma, di una squadra
Non
che
solo non si è riuscito
rema.
a vincere, ma non si è riuscito a creare un'idea di gioco. Cioè, io posso capire 3 sconfitte creando un'idea di gioco, posso capire 10 pareggi, ma cercando di giocarsi tutte quelle partite, ma scendere in campo senza voglia, senza rabbia, senza niente, a me fa male vedere quella maglia così, lasciata al vento, senza voglia di vincerla la partita, a me fa soffrire.
Sì, ma infatti quello che stavo per dire era appunto che secondo me i giocatori stanno un po' remando contro l'allenatore, o quantomeno non stanno esprimendo tutto il loro potenziale proprio volontariamente, perché credo che ad un certo punto, insomma, ieri la differenza anche tecnica col Bologna fosse palese nel momento in cui il Napoli ha accelerato minimamente, ha messo in difficoltà il Bologna. E ancora una volta, insomma, nel momento in cui giochiamo con passaggi veloci, uno, due tocchi, le squadre contro di noi vanno in difficoltà, perché quella insomma è la caratteristica, la peculiarità del Napoli.
Però sono anche poche le occasioni in cui giochiamo in questo modo.
E appunto, quindi io credo che diciamo la colpa o sia da imputare all'allenatore o sia da imputare ai giocatori, ma ad ogni modo
io dico questo, che già Ancelotti ci rassicura sul fatto che ha un rapporto buono con i calciatori. Probabilmente i calciatori hanno perso fiducia nello stile di gioco dato da Ancelotti alla squadra.
Sì, ma nel senso, il problema che è che non si è visto questo stile di gioco. Io credo che sia veramente il cruccio di tutti i napoletani,
appunto,
di volerlo vedere.
Appunto, per questo dico. Probabilmente è chiaro nelle idee di Ancelotti, ma non è chiaro nelle idee dei giocatori, non si vede. Il valore tecnico dei calciatori del Napoli, paragonato ad esempio al livello tecnico dei calciatori del Bologna, è evidente. Il punto è che quando il Bologna accelerava, a premio lo faceva in modo anche più elegante e organizzato del Napoli.
Vabbè, sì, probabilmente sì, insomma, e forse diciamo questo è anche un merito da dare piuttosto che ai giocatori, all'allenatore Mihajlovic. Infatti io mi chiedo, guardando insomma la classifica e guardando quindi alla Juventus, all'Inter prima in classifica ora, e anche alla Juventus che sostanzialmente insomma non ha mai perso in questo dall'inizio della stagione, e guardando non lo so all'Atalanta, al Cagliari, insomma tutte le squadre che sono davanti a noi, ma anche qualche squadra che è dietro di noi, non lo so, al Sassuolo oppure
Milan,
no, al Milan magari no, però io vedo che insomma in tutte queste squadre c'è la palese mano dell'allenatore, ed è molto, in molte di queste squadre, e faccio riferimento esplicitamente all'Inter e all'Atalanta, la mano dell'allenatore è fondamentale ai fini del risultato della squadra stessa. Perché se guardiamo la rosa dell'Inter, l'Inter rispetto all'anno scorso ha comprato Barella dal Cagliari, che era un egregio giocatore, ma sicuramente non poteva essere pronto a questo palcoscenico, e invece si è dimostrato pronto. Lo stesso ragionamento possiamo farlo per Sensi, che insomma anche lui veniva dal Sassuolo e si è dimostrato subito pronto ed è stato subito determinante. Lo stesso Lautaro, che l'anno scorso era nell'Inter, faceva panchina Icardi, quest'anno si è dimostrato fondamentale.
Io lo
nella
farei
squadra.
Io il discorso,
vabbè, Lautaro però era un altro giocatore che comunque esprimeva un potenziale molto forte e veniva messo in ombra,
sì,
da Icardi, cioè.
Sì, sì, ma infatti secondo me esempi più lampanti sono Candreva sicuramente e Brozovic, ad esempio, che l'anno scorso era estremamente discontinuo. Cioè sono giocatori che dal punto di vista tecnico non hanno niente da dimostrare, ma che col cambio di tecnico possono esprimere il meglio di sé, e l'hanno fatto.
Sì, infatti, quindi, come capirete insomma dalle nostre parole, sostanzialmente io sono per un esonero di Ancelotti, perché ovviamente insomma nel momento in cui non vinci per 7 partite di fila con una rosa del genere e giocando comunque sostanzialmente partite abbordabili, penso abbiamo giocato, vabbè, a parte contro quest'ultima, contro il Bologna, contro il peggior Milan degli ultimi 10 anni, non so, cioè visto proprio partite contro squadre che erano ben poca cosa rispetto a noi e che comunque ci hanno dato filo da torcere.
Ad oggi comunque, come ci riporta pure Gianluca Di Marzio, l'esonero sembra lontano, nel senso che la società per adesso pare voler dare fiducia ad Ancelotti. Secondo voi è la verità?
Queste secondo me sono semplicemente chiacchiere dei giornalisti, parlare di certe cose, è sempre aleatorio alla fine, cioè, mi sembra sempre di vivere in un grande calciomercato dove tutti parlano di tutto, ma alla fine la verità non c'è, non esiste, ognuno vuole raccontare la sua. Il Napoli ha bisogno non solo di un'idea di gioco, ma ha bisogno di motivazione, ha bisogno anche di ritrovare un po' di forma fisica, secondo me.
Non lo so, io credo invece che, diciamo, se abbiamo capito qualcosa in questi 15-16 anni di era De Laurentiis è che il presidente è sostanzialmente ostile al cambiamento, quindi credo che si andrà avanti con Ancelotti almeno fino a dopo la partita con il Genk, ed è evidente che insomma la partita con il Genk rappresenta il vero spartiacque di questa stagione, non tanto per la squadra ma quanto per l'allenatore. Cioè, nel senso, se il Napoli riuscisse a passare il turno e quindi ad ottenere il pareggio contro il Genk, probabilmente Ancelotti si assicurerebbe la partita alla panchina almeno fino, non so, a febbraio, marzo, quando poi è il momento insomma di iniziare a ragionare per una stagione nuova, e magari in quel momento è giusto esonerare un allenatore per prendere uno di quelli liberi sul mercato e iniziare a ragionare in ottica futura. anche perché onestamente io non credo che poi a fine anno Ancelotti possa rinnovare, cioè non ci sono, al momento almeno non ci sono le condizioni,
non ci sono i presupposti, pure alla luce di questi 2 anni non mi sembra che sia stato capace di dare al Napoli un'identità chiara.
No, vabbè, sì, ma a parte l'identità chiara, io credo che
quello,
poi...
quello fa la differenza, cioè nel senso che le squadre vincenti, secondo me, nel campionato italiano si distinguono per questa caratteristica.
Sì, sì, ma io sono
vedi
d'accordo.
Vedi la Juve di Allegri, vedi l'Inter di Conte, per quanto non abbia ancora concretizzato niente, cioè praticamente sulla buonissima strada.
Vabbè, sì, ma infatti io sono d'accordo con quello che stai dicendo, e l'ho detto anche prima, però... se avesse comunque raggiunto dei risultati non esprimendo questo gran gioco, io penso che insomma più o meno saremmo stati tutti felici, perché poi alla fine, parliamoci chiaramente,
i 3 punti accontentano tutti.
Esatto, cioè, alla fine i 3 punti mettono pace, a buona pace, insomma, su tutte le voci. Però il Napoli ha oggettivamente dichiarato l'anno scorso di voler lottare per lo scudetto, e l'ha dichiarato praticamente fino a febbraio, e poi non c'è stata mai reale partita. Quest'anno si è partiti di nuovo con la stessa carica e con la stessa voglia, annunciando comunque di voler lottare per lo scudetto e di volerlo vincere, e siamo invece a dicembre che siamo fuori dalla lotta campionato, e dobbiamo lottare veramente duramente per arrivare in Champions League, cioè 8 punti sono comunque già un bel bottino, nonostante manchino ancora tante giornate, e iniziano a diventare, diciamo, una grossa...
un muro di cemento per il Napoli.
Esatto. Soprattutto questo Napoli che non dimostra, insomma, di essere pronto e reattivo al, non so, mosso da un orgoglio, da una voglia di voler voler rivincere, di voler tornare alla vittoria. Che ne dici, Diego?
Ah, io aspetta, voglio dire solo sta cosa: l'unica continuità del Napoli è nei risultati negativi, e questa è l'unica grande pecca, che non solo voglio dire ad Ancelotti, ma è una critica che faccio anche ai giocatori. Cioè, secondo me, scendere in campo e vedere le altre squadre che con mezzi tecnici minori ci stanno sorpassando, a me farebbe arrabbiare se fossi il primo che scende in campo. Ci sono tanti giocatori che dimostrano ancora di voler fare, anche se sbagliano perché giocano da soli, non riescono a trovare unità.
Io ne vedo pochi, cioè i soliti Koulibaly, Allan, sì e no. Io vedo un ottimo Zielinski quest'anno, mi sta piacendo molto.
Contro, insomma, le nostre, invece, le nostre opinioni. Vabbè, io, insomma, comunque, al di là di tutto, guardando la prossima giornata di campionato e guardando il calendario, il Napoli giocherà sabato alle 18 contro l'Udinese a Udine. Speriamo, ovviamente, tutti noi che si possa tornare alla vittoria, perché insomma i 3 punti
sono sempre,
vabbè, sì, però
se è d'obbligo vincere a Udine, con tutto rispetto per l'Udinese, però
sì, però io vedo che insomma il prossimo turno potrebbe essere un turno favorevole per noi, anche diciamo in ottica Champions League, perché venerdì c'è Inter-Roma, che è lo scontro diretto, beh, diciamo, a noi non tange più di tanto per l'Inter quanto piuttosto per la Roma, che attualmente occupa, se non sbaglio, il 5º posto, e poi c'è Lazio-Juventus, con la Lazio che occupa il 3º posto, che quindi insomma potrebbero entrambe incappare in un passo falso e dare insomma spazio alle svelità, alle speranze del Napoli di ritornare nella zona Champions.
Il turno che offre una buona dispersione di punti, insomma, tra le 6 lì in alto. Poi c'è anche Sassuolo-Cagliari, che è una partita sicuramente divertente, secondo me.
Sì, vabbè,
poi due squadre che esprimono un gioco bello frizzante, e
vabbè, poi magari con questo Sassuolo on fire, in grado di bloccare la Juventus in casa sul 2-2, possiamo forse aspettarci, insomma, una vittoria da parte degli emiliani, oppure
però vediamo pure, un Cagliari che ribalta un 3-1 con un 4-3 al 5º minuto di recupero del secondo tempo, quindi,
vabbè, certo, io penso,
non lo so, non mi voglio sbilanciare.
A proposito di minuti di recupero, penso sia arrivato il momento di andare.
Sì, ragazzi, ci siamo lamentati abbastanza, ci rivediamo tra poco. Ci rivediamo, no? Eccoci come sempre nei minuti di recupero.
La volta scorsa vi abbiamo chiesto se il pareggio con il Liverpool potesse essere il punto di svolta per la stagione del Napoli e il 69% di voi ha risposto con un secco no e ha quindi avuto ragione pensando che la partita con il Liverpool fosse una rondine che non fa primavera. E poi però diciamo che nel chiedervi il risultato esatto di Napoli-Bologna nessuno di voi però
si aspettava il peggio.
Nessuno di voi si è aspettato la sconfitta, molti di voi hanno detto il pareggio, alcuni di voi hanno detto la vittoria, un 1-0 stentato, invece è arrivata la sconfitta.
Va bene, allora, questa volta vi chiediamo, a seguito dei casini che ci sono stati con lo scorso ritiro indetto dalla società, il ritiro che adesso impone Ancelotti ai giocatori può essere una soluzione per riprendere in mano le redini di questa stagione, almeno di questo periodo?
Io credo che ancora una volta non possa essere la panacea a tutti i mali il ritiro. Non cambierà assolutamente nulla, almeno nella prestazione. Speriamo possa cambiare qualcosa nel risultato.
Sicuramente speriamo possa riparare eventuali fratture che ci possono essere tra Ancelotti e i giocatori.
E con questo si conclude questa puntata di Pallonetto. Un saluto da
Mimmo,
Diego e Luigi. Forza Napoli sempre!